Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
23esima puntata.
Infine il console abbassò lo sguardo. Quante bottiglie da allora, in quanti bicchieri, in quante bottiglie si era nascosto, anche solo da quel momento. All'improvviso le vide, le bottiglie di aguardiente, di anis, di jerez, di Highland Queen, i bicchieri, una babele di bicchieri, torreggianti come il fumo del treno quel giorno, che arrivavano fino al cielo e che poi crollavano i bicchieri e che si rovesciavano, si sfrantumavano, rotolavano giù per la collina dai giardini di Henner all'Ife, le bottiglie che si sfrantumavano, bottiglie di Oporto, tinto, blanco, bottiglie di Pernod, Oxygené, Assenzio, bottiglie che cozzavano, bottiglie messe da parte, che cadevano a terra di schianto nei parchi, sotto le panchine, letti, poltroncine del cinema, nascoste nei cassetti del consolato, bottiglie di Calvados cadute e rotte, che esplodevano in mille pezzi, buttate nei mucchi di spazzatura, lanciate in mare, nel Mediterraneo, nel Caspio, ai Caraibi. Bottiglie che galleggiavano sull'oceano come scozzesi morti sugli altopiani atlantici. E ora le vedeva, sentiva l'odore di tutte quante, dalla prima all'ultima. Bottiglie, 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 bicchieri, 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 bicchieri di birra scura, di Dubonnet, del vino bianco amato da Falstaff, di whisky Johnny Walker, di vieux whisky blanc canadien, gli aperitif, i digestif, i demi, i double, noch ein Herr Hobers, tusen tax. Le bottiglie, le bottiglie, le bellissime bottiglie di tequila e i fiaschi, i fiaschi, i fiaschi, i milioni di fiaschi di magnifico mescal. Il console era fermo, immobile. Gli sembrava di avere la coscienza attutita dallo scroscio dell'acqua. Batteva e gemeva contro le pareti di legno del locale insieme al vento impetuoso. Chiamava a raccolta, con le nubi temporalesche sopra gli alberi che si intravedevano dalla finestra, le sue schiere. Come poteva sperare di ritrovare se stesso, di ricominciare da capo? Quando da qualche parte, forse in una di quelle bottiglie smarrite o frantumate, e in uno di quei bicchieri, giaceva per sempre l'unico indizio riguardo alla sua identità. Come poteva adesso tornare indietro e guardare, frugare fra i cocci, sotto i bar eterni, sul fondo dell'oceano? Halt! Guarda, ascolta. Ad ogni modo adesso riesci a valutare quanto sei ubriaco o quanto sei ebramente sobrio, deubriacato? C'erano stati i bicchieri della signora Gregorio, certo, non più di due. E prima? Ah, prima. Ma più tardi, sulla corriera, aveva buttato giù solo un sorso dell'abanero di Hugh e poi all'arena l'aveva quasi finito tutto. Fu questo adesso a farlo ubriacare di nuovo, ma in un modo che non gli piaceva, in un modo anche peggiore di quello di prima in piazza, un'ubriachezza da svenimento imminente, da mal di mare. Ed era da questo tipo di ubriachezza, o no, che aveva cercato di riprendersi buttando giù quei mescalitos di nascosto. Ma il mescal, si rese conto il console, c'era riuscito in un modo che andava al di là dei suoi calcoli. L'assurda verità era che aveva di nuovo un cerchio alla testa. Anzi, c'era qualcosa di quasi estatico nella spaventosa gravità della condizione in cui adesso si era ritrovato il console. Era un cerchio alla testa simile a una grande cupa onda oceanica che si rovesciava contro una barca in difficoltà, prostrata dalle infinite tempeste che si erano abbattute contro lo scafo nel corso del tempo. E da tutto questo non era poi tanto necessario riprendersi quanto risvegliarsi ancora una volta, sì, risvegliarsi, tanto quanto... Ti ricordi stamattina, Yvonne?
Quando stavamo guardando il fiume, sull'altra riva, c'era una pulcheria chiamata La Sepoltura, o roba del genere. E c'era un indio seduto con la schiena contro il muro, il cappello calato sul viso e il cavallo legato a un albero. E c'era il numero 7, marchiato a fuoco su quel fianco del cavallo. Il console era sveglio, e come, ma apparentemente al momento non stava mangiando insieme agli altri, anche se le loro voci gli arrivavano forti e chiare. Il bagno era tutto in pietra grigia e assomigliava ad una tomba. Perfino il cesso era di pietra gelida. «È quello che mi merito, è quello che sono», pensò il console.
«Cervantes!»
chiamò, e Cervantes sorprendentemente arrivò subito, mezzo nascosto dietro l'angolo, con sotto braccio il gallo da combattimento che fingeva di lottare, ridacchiando. Dopo un attimo Cervantes lo avvisò. «Un sasso, ombre! Vi porto un sasso! Cervantes! Marchiato! Potete pulirvi con un sasso, signor!»
Anche il pasto era iniziato bene, ricordava adesso, passati un paio di minuti, nonostante tutto. E
pericolosi molluschi vongoloidi, avevo osservato all'arrivo della zuppa, e le nostre povere cervella con le uova rimaste a marcire a casa. Non aveva provato pena all'apparizione del pollo speziale della casa, affogato in quel mole squisito? Stavano ancora parlando del tizio moribondo a bordo strada e del ladro sulla corriera, e poi excusato. E poi questo grigio ultimo consolato, questa Siberia dell'anima, era l'excusato. Staccato dalle docce, comodo eppure appartato, era, senza ombra di dubbio, una pura fantasia tlaxcalteca, opera di Cervantes, costruito per ricordargli qualche freddo paesino di montagna immerso nella bruna. Il console rimase lì seduto, per quanto vestito di tutto punto, senza muovere un muscolo. Ma che ci faceva lì? Perché era più o meno sempre lì? Avrebbe voluto uno specchio, giusto per rivolgersi qualche domanda, ma lo specchio non c'era. Nient'altro che pietra. Forse non esisteva nemmeno il concetto di tempo in quel rifugio di pietra. Forse questa era l'eternità per cui aveva piantato tutto quel casino. Era già l'eternità, è un po' alla Svridigailov, solo che invece di un cesso in campagna pullulante di ragni, qui veniva fuori che era una cella monastica in pietra, dentro la quale chi si trovava seduto, strano se non lui? Pulcheria. E poi c'era questo indio. Luogo stitico della conquista, visitate Tlaxcala, lesse il console. E com'era che accanto a lui c'era una bottiglia di limonata mezza piena di mezcal? Come aveva fatto ad ottenerla così velocemente? Forse l'aveva portata Cervantes spentito, grazie a Dio, del sasso allungato insieme al dépliant turistico al quale era attaccato l'orario dei treni e delle corriere. O l'aveva comprata prima? Ma in questo caso, quando? Visite usted Tlaxcala. Tlaxcala, sede della storia della conquista. Stamattina, Ivan, quando stavamo guardando il fiume, c'era quella pulcheria sull'altra sponda, la sepoltura, e l'indio seduto con la schiena contro il muro. Ma ti ricorderai di sicuro, Ivan, che c'era quella pulcheria. Che splendida mattinata! Beh, Jeff ha detto che era spagnolo, tanto per cominciare. Ma che differenza!
Ma l'uomo a bordo strada potrebbe anche essere un indio, chiaro?
Il console gridò all'improvviso dal suo rifugio di pietra, anche se, strano, nessuno sembrò sentirlo.
E perché un indio?
Di modo che l'incidente possa avere per lui un qualche significato sociale. Jeff sostiene che il bar da cui era uscito era un covo fascista. E l'amor de los amores. Da quanto ho capito, quello un tempo era il proprietario. Anche se credo che sia caduto in disgrazia e adesso ci lavora e basta. Vuoi un'altra birra? Perché no? Mi va, sì. E se il tizio moribondo invece fosse un fascista e il tuo spagnolo un comunista? Nel suo rifugio di pietra il console buttò giù un sorso di mezcal. Non importa, secondo me il nostro ladro è un fascista, ma di un genere ancora più vile.
Forse uno che spia le spie, oppure... Un'idea me la sono fatta, Hugh. A me è sembrato solo un poveretto che tornava a cavallo dal mercato e che aveva bevuto troppo pulché. E così è caduto, e qualcuno lo stava aiutando, ma poi siamo arrivati noi e l'hanno derubato. Anche se in effetti io non mi sono accorto di nulla. Che vergogna! Almeno io gli ho spostato il cappello di modo che gli arrivasse un po' d'aria. Oppure non aveva pagato il pulche all'amor de los amores e il fratello del gestore l'ha seguito e gli ha chiesto i soldi. Ecco, quello mi sembra la cosa più probabile. Ma che cos'è l'Ejidal, Hugh? È una banca che anticipa i soldi per finanziare lo sforzo collettivista nei paesini. Questi commessi fanno un lavoro molto pericoloso. Ho quell'amico a Oaxaca. A volte viaggiamo travestiti da peones. Stando a quanto raccontato da Jeff, facendo 2 più 2, ho pensato che il poveretto potesse essere un commesso bancario. Ma ad ogni modo era lo stesso tizio che abbiamo visto stamattina, era lo stesso cavallo. Ti ricordi se aveva le bisacce quando l'abbiamo visto noi? Ma mi pare di aver visto... mi sembra che quando l'ho visto ce le aveva. Hugh, mi pare che ci sia una banca di quel genere a Guanahuac, vicino a Palazzo Cortés. C'è un mucchio di gente a cui non piacciono le banche che fanno credito e a cui non piace nemmeno Cárdenas, come sai bene, o che non sanno che farsene di queste leggi sulla riforma agraria. Ho capito. La conquista è avvenuta in una comunità organizzata all'interno della quale esisteva già, come ovvio, lo sfruttamento. Insomma, ma no, il punto è, Yvonne, che la conquista è avvenuta in una civiltà che era altrettanto buona, se non migliore, di quella dei conquistatori. Una struttura con radici profonde. Le società non erano mica composte da selvaggi o tribù nomadi senza fissa dimora. Cioè, se fossero state tribù nomadi, allora non si sarebbe potuto parlare di sfruttamento? Prendi un'altra bottiglia di birra. Carta blanca, Montezuma, dos equis. E Montezuma? Sulla bottiglia c'è scritto Montezuma. Gli hanno lasciato solo la birra.
E adesso ancora una volta i loro sguardi si incrociarono sul tavolo, ma questa volta fra di loro c'era, come dire, una nebbia, e attraverso la nebbia il console non riusciva a vedere Granada ma Tlaxcala. Era una splendida bianca sede episcopale per cui l'anima del console si struggeva e che sotto molti aspetti assomigliava a Granada, solo che appariva proprio come nelle fotografie del De Plian, totalmente deserta. Questa era la cosa più strana e allo stesso tempo la più bella. Lì non c'era nessuno ad interferire con il mestiere del bere.
Nemmeno Yvonne, che stando a tutti gli indizi adesso stava bevendo con lui.
Il tempio bianco della chiesa di Octolan, con quello stile sovraccarico, si ergeva davanti ai loro occhi, torri bianche con un orologio bianco e nessuno dentro. Anche l'orologio era fuori del tempo. Camminavano con le bottiglie bianche in mano, facendo piroettare il bastone da passeggio in frassino, in clima mite e piacevole e ottimale, l'aria purissima tra i grandi alberi di frassino, gli alberi secolari e fragili nel parco deserto. Camminavano felici come rospi in un temporale, a braccetto lungo i 4 viali laterali, lindi e pinti. Gironzolavano ubriachi fradici per il convento deserto di San Francisco, davanti alla cappella vuota, dove era stato predicato per la prima volta nel Nuovo Mondo il Vangelo. Di notte dormivano tra fresche lenzuola bianche in mezzo alle bottiglie bianche dell'hotel Tlaxcala. Ma anche in città c'erano innumerevoli cantinas bianche dove potevi bere all'infinito a credito, con la porta aperta e il vento che soffiava.
Potremmo andare direttamente lì, stava dicendo, direttamente a Tlaxcala, oppure potremmo passare la notte a Santa Ana. Ovviamente c'è un cambio in entrambe le direzioni e andare a Veracruz la mattina dopo. Certo, questo vorrebbe dire tornare indietro, controllo l'orologio, subito. Potremmo prendere la prossima corriera. Avremo anche il tempo di bere qualcos'altro, aggiunse con piglio consolare.
La nebbia si era diradata, ma Yvonne aveva gli occhi pieni di lacrime ed era sbiancata.
Qualcosa non andava, non andava per nulla. Tanto per cominciare, sia Hugh che Yvonne, sorprendentemente, sembravano ubriachi.
«Che c'è? Non ti va di tornare indietro adesso verso Tlaxcala?» disse il console, forse biascicando un po'.
«Non è questo, Jeffrey». Per fortuna, proprio in quel momento, arrivò Cervantes con un piatto pieno di frutti di mare e stuzzicadenti. Il console buttò giù un sorso della birra lì in attesa. La situazione alcolica era adesso questa. Era questa. Aveva trovato un bicchiere in attesa e questo bicchiere di birra lui non lo aveva ancora quasi bevuto. D'altro canto, poco prima, c'erano state un bel po' di sorsate di mescal. Perché no? Non si sarebbe certo fatto intimidire da quella parola ad attenderlo in una bottiglia di limonata. E tutte quelle le aveva allo stesso tempo bevute e non bevute. In realtà le aveva bevute, ma per quanto ne sapevano gli altri, non le aveva bevute. E prima ancora c'erano stati i due mescal che avrebbe dovuto o non dovuto bere. Sospettavano di lui? Aveva imposto il silenzio a Cervantes, ma non era che il tlaxcaltecano, incapace di resistere, aveva vuotato il sacco? Di cosa avevano parlato davvero mentre lui era fuori? Il console alzò lo sguardo dai frutti di mare a Hugh. Anche Hugh, come Yvonne, sembrava non solo parecchio ubriaco, ma arrabbiato e dispiaciuto. Ma cosa stavano architettando? Il console non era stato via a lungo, gli sembrava, non più di 7 minuti tutto sommato, e poi era ricomparso, lavato e pettinato, chissà come, e il suo pollo era ancora tiepido mentre gli altri stavano finendo di mangiare il loro. «Et tu, Bruto!» Il console riusciva a sentire che il proprio sguardo su Hugh stava diventando una gelida occhiata di odio. Tenendo gli occhi piantati su di lui, lo rivide come gli era apparso quella mattina, tutto giulivo, il filo del rasoio tagliente alla luce del sole. Ma adesso stava avvicinandosi come se volesse decapitarlo. Poi la visione si offuscò e Hugh continuò ad avanzare, ma non verso di lui. Di nuovo nell'arena, stava correndo incontro a un bue, adesso stava scambiando il rasoio con una spada, affondava la spada verso il bue per farlo stramazzare a terra. Il console stava soffocando un insensato e quasi irresistibile raptus violento, tremando, mi sembrava, anche solo per lo sforzo costruttivo per di più, di cambiare argomento che nessuno gli avrebbe riconosciuto, impalò uno dei molluschi con uno stuzzicadenti e lo sollevò, quasi sibilando.
«Vedi che razza di creature siamo, Hugh, mangiamo esseri vivi, ecco cosa facciamo». Come si fa a nutrire rispetto per l'umanità o in qualche speranza nella lotta sociale?
Nonostante questa uscita, dopo un po' Hugh, distaccato, calmo, provò a dire: «Una volta ho visto un film russo sulla sommossa di un gruppo di pescatori. Uno squalo era stato pescato insieme ad un branco di pesci e ucciso. Mi ha colpito perché sembrava l'immagine perfetta del sistema nazista. Anche da morto, continuava a divorare vivi uomini e donne in lotta.
Si adatterebbe altrettanto bene a qualsiasi altro sistema, compreso quello comunista.
Senti, Jeffrey, senti, vecchia Lenza, si sentì dire il console. Avere contro Franco o Hitler è una cosa, ma avere contro Thulium, Titanium, Uranium, Vanadium, Virginium, Xenon, Iterbium, Yttrium, Zirconium, per non parlare di Europium e Germanium e Columbium, è un altro paio di maniche.
Il console scolò la birra. All'improvviso, fuori serpeggiò un lampo che esplose di schianto.